Benvenuti a tutti a una nuova puntata di Magma, questa è la numero 180 e abbiamo raggiunto finalmente un'altra decina, diventiamo sempre più vecchi. Io come al solito sono Barbara Venneri, qui con me in studio oggi c'è Sheila Khan.
Ciao a tutti.
Marco Canal.
Giorno.
Enrico Edoardo Bozzi.
Buongiorno a tutti.
E come al solito in regia Federico Arduini. Oggi parliamo di rivelazioni, le rivelazioni di Trump, che a quanto pare si è fatto sfuggire qualcosa di molto molto importante riguardo l'intelligence americane e israeliane, cosa che potrebbe anche causargli fra l'altro un possibile impeachment. Andiamo subito nel merito della questione. Questo scandalo è stato rivelato dal Washington Post e tratta specificamente di appunto queste rivelazioni. Cosa è stato rivelato dunque?
Esatto, sostanzialmente in un incontro allo studio Ovale della scorsa settimana Trump si è incontrato con Sergei Lavrov e Sergei Kislyak, che sono rispettivamente ministro degli esteri russo e l'ambasciatore russo degli Stati Uniti. E in questo incontro Trump ha svelato delle informazioni che vengono dall'intelligence israeliana, con lo scopo in teoria di difendere, erano informazioni importanti alla Russia quando in realtà erano informazioni top secret, quindi doveva restare a loro, riguardo a degli attentati che si sarebbero svolti su degli aerei con delle bombe nascoste in dei computer portatili. Ovviamente questa informazione non doveva trapelare, e inoltre è stato anche svelato il nome di una spia israeliana dello Stato Islamico, mettendo ovviamente in pericolo la sua vita e screditando la fonte.
Sì, diciamo che non è stato proprio rivelato il nome, ma piuttosto proprio la fonte in sé, cioè la questione degli attacchi, dei possibili attacchi via aereo nascosti appunto in questi computer che avrebbero in qualche modo superato i controlli doganali, diciamo che era un qualcosa che già più o meno si sapeva. Quello che è stato scandaloso, quello che è stato grave, è stato proprio il fatto che Trump ha direttamente rivelato la fonte e indirettamente anche il metodo. Perché infatti ha rivelato in quale città sia stata raccolta questa informazione. Fra l'altro sono anche saltati fuori altri dettagli più particolari dal New York Times e altri giornali, poi in realtà si sono rifiutati di pubblicare certe informazioni perché queste informazioni continuano a saltare fuori di giorno in giorno, proprio da quando Trump ha rivelato la questione. E quindi dove sta la gravità del fatto? Non è tanto nel contenuto, ma piuttosto appunto nell'aver rivelato la fonte e il metodo. E quindi questo cosa comporta? Comporta che se prima la fonte si fidava del governo americano, naturalmente, oggi non si fida più e quindi potrebbe non più rivelargli informazioni che invece prima gli avrebbe rivelate. Riguardo il metodo invece è che adesso la Russia sa come l'America trae le sue informazioni, quindi attraverso, presumiamo in parte, all'intelligence israeliana, con cui fra l'altro l'America ha sempre avuto, diciamo, un buon rapporto di fiducia, una fiducia che adesso va a crollare. Analogamente potremmo fare un esempio, è la stessa cosa che riguarda un giornalista che non rivela mai le sue fonti, un po' per proteggere la fonte e un po' perché se la rivelo questa persona qua non mi dirà mai più niente, e soprattutto ad effetto anche tutte le altre possibili fonti non mi direbbero mai più qualcosa, la diranno piuttosto a qualcun altro.
C'è da dire che stavolta Trump ha fatto un mega pasticcio a livello internazionale pazzesco, nel senso ha messo decisamente in crisi i rapporti straordinari, e questo è stato confermato persino dai più grandi detrattori appunto di Barack Obama. Appunto era stato costruito tra il Mossad, che sono i servizi di intelligence dello Stato israeliano, e appunto FBI, CIA e esercito statunitense, un rapporto straordinario costruito su intesa reciproca, su grande collaborazione, su grande stima. Trump sembra aver distrutto in una sola piccola mossa tutto quello che è stato costruito nell'arco dell'amministrazione Obama.
Una cosa interessante da ricordarsi è che Kislyak non è un personaggio qualsiasi. Kislyak è appunto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti che è implicato nel Russiagate, quindi il fatto che Trump vada a rivelare queste cose a una persona che è implicata in uno scandalo che lui implica direttamente è ancora più paradossale.
Certamente. No, ma anzi, in un certo senso vuole anche dimostrare appunto i rapporti di intesa e di favoreggiamento appunto tra un canale e l'altro, tra Trump appunto, Kislyak e Lavrov, tra Trump e il governo di Putin. E su questo poi apriremo una parentesi bella cospicua al riguardo.
Sì, lo faremo nella seconda parte della puntata. Fra l'altro, poi questo incontro si sono incontrati nello studio Vale ed era già stato parecchio criticato, perché prima di tutto di solito nello studio Vale non si ricevono ambasciatori e ministri, ma si ricevono piuttosto capi di governo oppure capi di Stato. E poi un'altra cosa interessante era che nessun rappresentante della stampa, nessun giornalista, nessun fotografo americano ha potuto assistere a questo incontro. Ma dall'altra parte ha potuto assistere invece all'incontro un fotografo di un'agenzia russa, che all'inizio si pensava fosse un fotografo personale, invece era proprio di un'agenzia di stampa russa.
Sì, l'agenzia ufficiale l'ha chiamata TASS.
Sì,
esattamente, l'agenzia di stampa governativa, esatto, appunto russa, e quindi di conseguenza sicuramente costruiva comunque anche un resoconto dell'incontro molto, molto pieno di pregiudizi in un certo senso.
Sì, beh, poi anche il fatto che Flynn e Jeff Sessions fossero anche diciamo sotto indagine per questioni che riguardano Kislyak, e c'è proprio un'indagine tra Trump e la sua commissione elettorale per essere diciamo in combutta con i russi, diciamo che ha gettato ancora più un'ombra su questo incontro. Fra l'altro ci sono state anche una serie di smentite da parte della Casa Bianca, che a volte hanno raggiunto il loro effetto, forse altre invece proprio no.
Esatto, perché la Casa Bianca ha cercato di smentire le dichiarazioni di Trump, o che Trump comunque ha fatto queste dichiarazioni, in particolare McMaster, subito qualche ora dopo la pubblicazione dell'articolo, ha mandato un comunicato che recita così, leggeremo solo una piccola parte, dice: non c'è niente che il presidente prende più sul serio della sicurezza del popolo americano. L'articolo pubblicato oggi, per quello che dice, è falso. Il presidente e il ministro degli esteri russo hanno parlato di molte minacce ai nostri paesi, comprese minacce attraverso l'aviazione civile, e in nessun modo le fonti e i metodi dell'intelligence sono stati discussi, e il presidente non ha diffuso nessuna operazione militare che poi non fosse già pubblica. Quindi sostanzialmente cerca di, prima di tutto, di dire che Trump non ha fatto queste rivelazioni e che se sono state fatte solo per la sicurezza del popolo americano, e per lo stesso motivo sono state diffuse ai russi. La sicurezza nazionale ha cercato di giustificarlo in questo modo, anche se poi in realtà pochi giorni dopo Trump non ha negato di aver detto queste frasi.
Sì, è stato diciamo un espediente retorico per poter far sì diciamo di alleggerire la situazione e poter in qualche modo salvare sul pezzo Donald Trump. D'altra parte invece Donald Trump ha distrutto questi sforzi nel giro di un tweet, perché infatti lui stesso ha detto che era nel suo diritto, ed è vero, nel senso che è il presidente che ha la facoltà di scegliere cosa è riservato e cosa non è riservato, quindi di declassare certe notizie. Però è anche vero che questo non giustifica tutto. Lo stesso presidente deve valutare cosa è opportuno e cosa non è opportuno rivelare, in base al giuramento che lui stesso ha fatto quando è diventato presidente, ossia quello di giurare di adempiere con fedeltà all'ufficio di presidente degli Stati Uniti, di preservare, proteggere e difendere la Costituzione al meglio delle mie capacità. Questo era virgolettato. E quindi questo implica il fatto che lui riveli delle informazioni che riguardano le fonti dell'intelligence e riguardano direttamente anche la sicurezza. Di fatto, molti analisti pensano che per anche l'impeachment si possa usare questa questione, ossia che di fatto potrebbe essere stato violato il giuramento presidenziale, anche se è vero che sotto questo punto di vista allora può essere interpretato anche in qualunque maniera.
Poi ancora di più incredibile al riguardo di tutta questa situazione c'è la risposta stessa della Russia, cioè la risposta di Vladimir Putin, che dichiara tranquillamente: ebbene, per noi tutto quello che è stato riferito al Washington Post sono fesserie, e di conseguenza se volete vi possiamo consegnare la registrazione del dialogo che appunto c'è stato tra Trump, Lavrov e Kislyak. Cercando di andare a trovare di riparare questa situazione, in realtà Putin va solo a peggiorarla, perché ammettere che qualcuno è entrato nella stanza ovale e ha tranquillamente registrato la conversazione tra un ambasciatore e lo stesso presidente degli Stati Uniti dimostra una falla nel sistema della sicurezza nazionale incredibile.
No, non era registrato insomma con un registratore, era stato stenografata la conversazione.
Ciò nonostante dimostra che appunto manca comunque sicurezza a livello di informazioni, perché se da un lato può essere registrata, invece dal lato del popolo americano che in un certo senso è colui che ha eletto quest'uomo, che in rappresentanza del popolo americano, non può essere registrata, di conseguenza c'è un'imparità.
E ovviamente poi il presidente ha detto che l'incontro è stato very very good, quindi adesso la cosa ormai diventa paradossale, perché appunto ci sono una serie di opinioni così contrastanti, dove il presidente appunto dice un ottimo incontro, anzi un eccellente incontro, viene criticato, poi dopo reazioni contrarie. È una situazione veramente confusa quella riguardo a questo incontro ormai.
Ancora più confuse sono le conseguenze che riguardano questo incontro, perché quali sono le conseguenze che appunto ci portano al concludere questo incontro tra Trump e Lavrov? Le conseguenze sono che da un lato la credibilità degli Stati Uniti nei confronti degli alleati è praticamente crollata a picco. Non è possibile che informazioni attentamente raccolte da membri dell'intelligence di vari paesi vengano tranquillamente scambiate con tanta nonchalance dal proprio presidente. E inoltre la vita stessa della spia del Mossad in incognito nello Stato Islamico sicuramente è in questo momento, se non è stata uccisa in un certo senso, è comunque in grave pericolo, ecco, in questo senso. E di conseguenza anche il rapporto con Israele, il rapporto che gli Stati Uniti ha con qualsiasi altro tipo di alleato va cadendo di conseguenza, ecco.
Sì, è quell'effetto domino di cui raccontavamo prima, cioè nel senso, se io infrango la fiducia con una persona, naturalmente anche le altre tenderanno a non fidarsi. Nonostante ciò, ufficialmente Lieberman, che è il ministro della difesa israeliano, dice che nonostante ciò continueranno ad esistere buoni rapporti tra l'intelligence americana e quella israeliana. E fra l'altro, tra l'intelligence nessuno dice che non ci sia più la fiducia, perché tra le intelligence la fiducia c'è. Il problema è che l'intelligence israeliana potrebbe farsi dei problemi a dirlo all'intelligence statunitense per paura che poi Trump lo venga a sapere. Ci sono appunto questo tipo di conseguenze, perciò l'operazione in generale potrebbero essere molto molto compromesse. Fra l'altro, comunque, già che fosse Israele insomma a poter essere l'informatore, già comunque più o meno si sospettava, perché infatti, nonostante non abbia mai partecipato, era sempre stata abbastanza attiva riguardo nella guerra in Siria e soprattutto anche per i legami con l'Iran, che insomma è in un certo senso legato alla Russia, e quindi la Russia è nemica degli Stati Uniti, Israele di conseguenza anche, e quindi si sono andati a creare, diciamo, una certa deduzione dei fatti.
Soprattutto il rapporto che c'è tra Assad, che è il leader del regime siriano, e Israele, perché sono in gravissimo conflitto Siria e Israele, hanno anche combattuto nel 2006 tra di loro, quindi stiamo parlando proprio di un rapporto molto 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 teso. Se io, presidente, vado a raccontare le operazioni dei miei alleati che sono nemici della persona alla quale lo sto raccontando, sicuramente è una cosa gravissima, al di là dell'operazione in sé. E poi c'è una conseguenza che riguarda quasi esclusivamente la politica nazionale, che Trump a questo punto rischia l'impeachment. Parliamoci chiaramente.
Sì, infatti, ma poi c'è anche un'altra questione. Sì, dell'impeachment anche naturalmente ne andremo a parlare tra un momento, ma c'è un'altra questione che mi piacerebbe andare a trattare, cioè Trump è stato ingenuo oppure è stato calcolatore? Cioè, è una domanda che si sono fatti anche molti giornali americani e anche italiani, come del resto tutti i giornali del mondo. Ossia, Trump, quando c'è stato questo incontro, sembra che fosse stato un po' insicuro, e quindi alcuni hanno pensato che, adesso la butto giù così, ma naturalmente non è così semplice, che abbia fatto lo sborone, no? In un certo senso, quindi che sia andato a rivelare le informazioni segrete alla Russia per sentirsi un po' più sicuro, quindi di fatto di ingenuità, oppure che lo abbia fatto con un motivo ben preciso, cioè l'ha fatto apposta per poter ottenere in cambio dalla Russia un qualcosa. Naturalmente tutte queste sono assolute, sono
gravissime in entrambi i casi.
Sì, sono speculazioni e gravissime in entrambi i casi.
Sì, in entrambi i casi comunque non si possono dare informazioni top secret, sia che sia per insicurezza sia per convenienza.
Sì, no, infatti poi la conseguenza è anche grave, per il fatto che in uno dei due casi, mettiamo nel primo caso, l'hai fatto per insicurezza e per ingenuità, allora non sei capace di, insomma, di fare il presidente, no? E dunque non ci si può fidare di te, e naturalmente di conseguenza anche gli altri organi non si andranno a fidare del presidente. D'altra parte, se invece l'ha fatto per fini, diciamo per tornaconti personali o non personali, anche qua è ancora più grave, anzi ugualmente grave, perché vuol dire che stai facendo qualcosa sotto banco.
Ma difatti, Barbara, l'impressione che ultimamente si sta sviluppando in qualsiasi aspetto del mondo politico e non politico è che Trump sia letteralmente un dilettante allo sbaraglio, un uomo che si è ritrovato alla guida della presidenza e che non sappia oggettivamente come comportarsi. Durante il periodo della campagna elettorale si sperava che Trump, arrivato eventualmente alla presidenza, si sarebbe in un certo senso formalizzato, si sarebbe in un certo senso statalizzato, sarebbe diventato una sorta di figura presidenziale con tutti gli oneri e doveri, e invece sta mantenendo la propria boria e arroganza che ha sempre mantenuto durante il periodo della campagna elettorale. Anche all'estero sicuramente Trump sta facendo una figura poco credibile e la sta sviluppando in particolare nei confronti appunto della politica interna. Gli uomini del suo partito non lo stimano, gli uomini degli altri partiti non lo stimano. Ha appena bruciato anni di rapporti tra Stati Uniti e Israele, e probabilmente sta bruciando anni di rapporti tra Stati Uniti e tante altre nazioni occidentali che sono legate agli Stati Uniti. Ricordo ancora l'incontro con la Merkel, non so se lo ricordate, quando Trump, non si sa se si è dimenticato, l'ha fatto volontariamente, ma in entrambi i casi è piuttosto preoccupante e significativo della condizione di Trump, si è dimenticato di salutare, di dare la mano ad Angela Merkel. Questa è una cosa molto molto grave, non so se lo ricordate, e quindi di conseguenza col passare del tempo la situazione sta sempre peggiorando. Siamo quasi a 5 mesi di presidenza, nel senso Trump si è insediato il 6 gennaio di quest'anno, e chiaramente col passare del tempo la situazione va sempre via peggiorando.
Beh, io non mi sento di dare completamente la colpa a ingenuità, di fatto diciamo che non penso, tra virgolette, nel senso che aspetto di vedere, insomma, che cosa salterà fuori, anche perché comunque è vero che dire che l'abbia fatto per fini manipolatori ci vogliono comunque delle prove abbastanza concrete per poterlo dire. D'altra parte però non possiamo neanche soltanto liquidare la questione con Bannon, è un incapace, è un ingenuo, può darsi, però in fondo si è arrivato fino
anche perché
lì.
Perché è presidente degli Stati Uniti, quindi un ingenuo al governo,
esatto, per essere un ingenuo
4 anni è un problema.
In più ha comunque costruito un impero, insomma, con le sue aziende, le sue compagnie, quindi tanto stupido in fondo forse non lo è. Avventato sicuramente, ma
istintivo.
Sì, istintivo anche. Non mi sento di dire che sia colpa completamente dell'ingenuità.
Ma ciò di cui avrebbe bisogno è quasi un tutor, parliamoci chiaro, nel senso non sa concretamente come muoversi. Probabilmente ha anche delle intenzioni che nella sua mente appaiono positive, ma oggettivamente non riesce a muoversi nello scenario diplomatico internazionale. In 5 mesi è riuscito a bombardare la Siria, a inasprire i rapporti con la Corea di Kim Jong, adesso a creare uno scandalo internazionale di proporzioni gigantesche, ad intaccare la sicurezza internazionale appunto con questa storia della spia in Siria, a peggiorare ogni tipo di cosa che ha toccato, ha eliminato l'Obamacare. Di conseguenza Trump sta facendo terra bruciata su ogni cosa, su ogni aspetto della politica nazionale e internazionale.
Beh, aspetta, sulle politiche interne comunque dipendono anche, diciamo, dai punti di vista, nel senso, io sicuramente non sostengo la sua politica dell'eliminare l'Obamacare, però lì è una questione anche di punti di vista. Insomma, lui ha detto in campagna elettorale eliminerò l'Obamacare e così ha fatto. Insomma,
sì, cioè, ora come ora l'Obamacare c'è ancora e la nuova, appunto, nuova riforma sanitaria è ancora ferma prima del Senato. Sembra che al Senato ora come ora
me
non passi.
Adesso non entriamo nel merito dell'Obamacare, però era per dire, nella campagna elettorale quello ha detto e quello sta facendo, cioè insomma non ci si può aspettare niente di diverso. Poi chiaramente riguardo alla politica estera abbiamo detto più volte che reagisce sicuramente in maniere molto istintive. Comunque vorrei sorvolare, diciamo, questo discorso per poter andare a spiegare un po' il contesto in cui si inseriscono queste rivelazioni, perché diciamo che questo possibile impeachment non viene soltanto da queste ultime rivelazioni, ma va anni addietro, nel senso che
qualche mese
addietro. Quindi si inserisce in un contesto dove già, diciamo, la questione della Russia era già abbastanza oscura. Precisamente subito dopo le elezioni, 6 gennaio, quando Trump vince le elezioni, Comey, che era l'ex capo dell'FBI, annuncia a Trump che la Russia era, diciamo, immischiata, si era infiltrata nelle elezioni, ed era infatti uscito fuori un rapporto.
Sì, spiegandolo nel dettaglio, durante la campagna elettorale che ha portato alle elezioni di Trump, ricorderete sicuramente che i siti dei vari partiti dei candidati sono stati colpiti da degli attacchi informatici, e soprattutto ricorderete, immagino, lo scandalo che sconvolse la candidata democratica Hillary Clinton con la pubblicazione di varie mail dalla sua posta privata. Sicuramente questo creò in un certo senso un'influenza nei confronti o meno di uno dei due candidati. Ciò che conta è che durante la stessa campagna elettorale Barack Obama ordinò un'inchiesta commissionata appunto a CIA, FBI ed NSA, quindi alle tre maggiori agenzie di intelligence del paese, per cercare di capire chi stava dietro questi attacchi informatici. Il 5 gennaio, l'ultimo giorno dell'oggettiva presidenza di Barack Obama, Comey, che è il presidente, appunto, l'ex capo dell'FBI, appunto, consegna a Barack Obama il primo rapporto che riguarda appunto questa indagine, che dimostra che dietro agli attacchi informatici c'era sicuramente l'intenzione del governo della Russia. Un'intenzione che inizialmente era cercava appunto di sfavorire l'elezione di Hillary Clinton. Non si sapeva nei confronti di quale altro candidato. Dopo è diventata sicuramente non tanto a sfavore della Clinton, ma è diventata, e c'è un certo, c'è una differenza di senso in realtà, ma soprattutto a favore dell'elezione di Donald Trump. E questo è stato confermato da Comey, che l'ha appunto consegnato, pensate un po', il giorno dopo, il 6, quindi il giorno dell'insediamento, a Donald Trump.
Sì, nel senso che non si è limitati a sabotare gli altri, ma piuttosto a favorire il candidato che io preferisco.
Esattamente.
Bisogna specificare che però queste infiltrazioni russe non hanno avuto un effetto manipolatorio sui voti. I voti che ci sono stati, quelli sono stati importanti da specificare.
Sì. E poi c'è tutto ciò che riguarda appunto Michael Flynn. Chi è Michael Flynn? È colui che appunto per i primi mesi della presidenza Trump è stato il vertice del Consiglio per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Un uomo, un generale, appunto un uomo dell'esercito, che ha avuto un ruolo straordinariamente importante per quanto riguarda la campagna elettorale del candidato repubblicano Donald Trump, in quanto Michael Flynn è stato dimostrato appunto che ha avuto molto spesso incontri, pensate, proprio con Kislyak, ambasciatore russo, proprio durante la campagna elettorale, incontri avvenuti segretamente in varie località degli Stati Uniti, che dimostrano appunto che c'è un legame tra Kislyak e Michael Flynn, un legame che poi ci porta direttamente all'incontro avvenuto nella stanza, nello studio Ovale, avvenuto settimana scorsa. E sì, quindi di conseguenza c'è tutta un'intera macchina che viene definita Russiagate, che sta lentamente portando Trump all'implosione del proprio governo. Michael Flynn è stato licenziato, nel senso non è più il vertice del Consiglio per la Sicurezza Nazionale. Comey altrettanto
sì,
è stato licenziato.
Si è dimesso. Perché il 29 dicembre, proprio quando Obama aveva annunciato le sanzioni contro la Russia, Flynn ha chiamato appunto Kislyak per dirgli insomma che la Russia stia calma, che non si preoccupi e che non faccia niente, e infatti così ha fatto. Perché, e lui diceva perché tanto quando Trump diventerà presidente la presidenza di Trump toglierà queste sanzioni. E poi fra l'altro, a proposito sempre a proposito di Flynn, adesso è proprio indagato da c'è un'indagine aperta contro di lui, proprio perché queste rivelazioni costituiscono, cioè queste rivelazioni, queste telefonate costituiscono proprio un reato, nel senso che lui, quando aveva telefonato all'epoca del 29 dicembre, non aveva alcun ruolo nel governo, e che quindi come cittadino privato non aveva nessun diritto di interferire con le questioni della politica estera degli Stati Uniti d'America.
A peggiorare la situazione c'è anche il fatto che Flynn, a quanto pare, avesse rivelato al team della squadra di Trump di essere sotto indagine per i compensi che aveva ricevuto in quanto lobbista per conto della Turchia. E nonostante questa rivelazione, ovviamente problematica perché lui non si è registrato come lobbista, il team di Trump e Trump stesso lo hanno confermato in questa posizione. Quello che è una cosa che fa spesso Trump è di non riuscire a liberarsi delle persone che lui sono state veramente fedeli e continuare con loro nonostante tutto, oppure del fatto che in un certo senso non si ha veramente coscienza di una cosa, il significato di una cosa del genere, perché questa è una cosa estremamente grave e se uno ovviamente ritiene che sia una cosa invece non grave, allora uno può soprassedere e dire beh sì, insomma, va bene comunque per questo posto. Ecco, questa è una cosa che va ricordata.
Sono pienamente d'accordo con te, Marco, decisamente, nel senso che Trump, per quanto riguarda la gestione proprio del proprio teaming e quindi di tutto ciò che riguarda la sua squadra di governo, è sempre stato un pochino controverso, ecco.
Sì, poi comunque sempre riguardo l'indagine di Flynn, c'è anche la questione che potrebbe o non potrebbe aver mentito all'FBI, cioè se lui ha detto all'FBI le stesse cose che ha detto ai giornalisti, allora ha mentito e dunque è un reato, perché lui aveva detto che insomma aveva detto tutt'altro riguardo i contenuti delle telefonate, e quindi anche questo costituirebbe un altro reato. Poi un'altra cosa direi grave è che Trump abbia chiesto a Comey, sempre il capo dell'FBI, di non indagare più su Flynn e anzi di lasciar perdere proprio tutta l'inchiesta, un'inchiesta che avrebbe potuto che potrebbe coinvolgere anche lui. Ora, non è tanto il fatto che lui sia colpevole o innocente o meno, è il fatto, quello che è grave è che un possibile indagato, noi non sappiamo se sia indagato o no, però che possibilmente venga indagato, vada a chiedere a un capo dell'FBI di lasciar perdere l'indagine. Mi sembra un qualcosa di decisamente grave.
Ma poi anche queste richieste così infantili, io penso, no, al fatto che il Washington Post abbia dichiarato comunque che avevano un sacco di altro materiale che potevano appunto rilasciare per quanto riguarda l'incontro tra Trump e Kislyak, però non l'hanno fatto. Uno, per spirito etico e civico hanno detto no, noi non possiamo mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Due, perché a quanto pare la stessa presidenza ha implorato, hanno detto dichiaratamente così, hanno dichiarato che la presidenza li ha praticamente implorati di non rilasciare altre dichiarazioni. Io trovo che tutta questa situazione sia piuttosto ridicola, nel senso che un paese come gli Stati Uniti non riesca ad avere un sistema di intelligence e di sicurezza nazionale ferreo e deciso come è sempre stato, lo trovo una situazione veramente patetica.
Chiede a Comey, in quanto direttore dell'FBI, di stoppare un'indagine potrebbe essere interpretato come un'ostruzione di giustizia, che quindi è un crimine, e quindi anche questo è una delle possibili maniere in cui si potrebbe finire con l'impeachment, perché se effettivamente viene provato questa richiesta, che si dice essere stata dopo scritta da Comey stesso in un memo, se questo memo salta effettivamente fuori e ne viene appurata effettivamente la veridicità, questo è un problema per Trump, ovviamente.
Sì, infatti, se ci dovesse essere un impeachment, la base dell'accusa sarebbe appunto il reato di intralcio alla giustizia, sarebbe poi questo, come poi fra l'altro era accaduto anche a Bill Clinton e a Nixon. Su tal proposito dell'impeachment non si sa ancora bene se sarà possibile o meno, anche perché sia la Camera che il Senato è maggiormente presieduta da repubblicani, quindi dovrebbe proprio
il partito stesso dovrebbe ribellarsi contro il presidente.
Esatto, il partito. Poi già all'interno del partito ci sono, diciamo, degli oppositori a Trump, molti, mi viene in mente per esempio John McCain, che si oppone a Donald Trump.
La famiglia Bush.
Però però dovrebbero esserci molti più, insomma, molti più repubblicani all'interno del partito ad andare a ribellarsi. Poi ancora un'altra questione è il fatto che poi Comey sia stato proprio licenziato recentemente, il 9 maggio, per la precisione, da Donald Trump. La questione è stata, il motivo è stato perché Trump diceva che doveva ricostruire la fiducia con gli FBI e che Comey non era più in grado di svolgere il proprio lavoro. È diciamo un po' strano che questo avvenga anche dopo che Comey abbia rivelato, insomma abbia confermato anzi un'indagine esistente appunto sulle interferenze russe sempre.
E che una delle ragioni per cui teoricamente mancasse la fiducia nell'FBI era come l'FBI avesse trattato la questione di Hillary Clinton, il che ovviamente è straordinario, perché Trump stesso incitava il suo pubblico a mandarla in prigione e improvvisamente, travolto dai sensi di colpa, viene a dire che la giustificazione per questa cosa è che l'FBI è stata troppo crudele con Hillary. È una cosa.
Sì, per paradosso ci sta per finire lui in prigione, nel senso tutta la situazione delle indagini è piuttosto pericolosa. C'è da dire che se volessimo fare un'analogia, la situazione del licenziamento di Comey mi ricorda vagamente, con le dovute distanze, il famoso editto di Istanbul di Berlusconi, quando licenziò appunto Luttazzi da Mediaset e Biagi, se non sbaglio.
Era l'editto bulgaro quello.
L'editto bulgaro. Ecco, in un certo senso, con la differenza che Comey è il presidente, cioè era il capo dell'FBI, quindi una delle, probabilmente l'agenzia di intelligence più importante del paese, e che stava indagando su appunto sul presidente. Questa situazione è molto molto pericolosa.
Dunque non...
Sì, no, beh, nel senso... Che bello, questo è il bello delle dirette, no?
Sì.
No, però, dai, oggettivamente come analogia ci può anche stare. Cioè,
sì,
qualcuno parla male,
ma infatti,
di te...
No, ma chiaramente, infatti, insomma, l'analogia comunque tra Berlusconi e Trump non è sbagliata, nel senso che, a parte il fatto che, ci sono i mille conflitti di interessi, ma comunque questioni legate ad indagini e questioni del genere sono molto simili spesso, anche per comportamenti, non so, per esempio il governo che tenta in tutti i modi di salvarlo, in una sola parola invece il capo del governo che smentisce il tutto, mandando in fumo gli sforzi degli altri. Certo, le analogie ci sono. Tornando sempre alle indagini di Comey, fra l'altro c'era stata, lui aveva anche smentito il fatto che Obama avesse messo sotto intercettazione telefonica Trump durante la campagna elettorale, perché insomma ha detto che non ci sono prove a sostegno di questa indagine. Ma andando sempre un passo più avanti, riguardo invece i finanziamenti della Russia a Trump, c'è anche una notizia di oggi.
Esatto, il majority leader dei repubblicani alla Camera pare che in un incontro di circa un mese prima di quando Trump divenne effettivamente il candidato repubblicano per la Casa Bianca, ovviamente, in questo meeting Kevin McCarthy, che è appunto majority leader, parlando con anche Paul Ryan, che è lo speaker della House, abbia detto: io penso che Putin paghi Trump. Ovviamente la reazione adesso non si capisce se fosse uno scherzo o se ci fosse un fondamento di verità. In qualsiasi caso, Paul Ryan ha comunque invitato i suoi colleghi a non andare oltre questa asserzione che aveva fatto McCarthy e di far giurare a tutti presenti la segretezza di questa dichiarazione. Ora, bisognerà appurare appunto la bontà della frase di McCarthy, ma è uno spunto interessante anche alla luce di tutto questo Russiagate che travolge Trump in tantissime dimensioni diverse, perché ce n'è sempre una.
Ma per paradosso potrebbe anche darsi, mi chiedevo chi fosse più ricco tra Putin e Trump, perché uno è dichiaratamente un miliardario, nel senso l'altro è un capo di Stato, che ne possiamo sapere? Ebbene, appunto, vengo a scoprire che appunto Putin possiede un patrimonio personale di 200 miliardi di dollari, quindi potrebbe anche darsi, in effetti, credo sia superiore a quello di Donald Trump, sinceramente.
Quasi sicuramente.
Sì, chiudiamo questa puntata con un'ultima, invece, sempre notizia di oggi, che riguarda Robert Mueller, che è stato oggi disegnato come il sovrintendente delle indagini federali riguardo al Russiagate, quindi di tutte queste indagini che abbiamo appena spiegato. Staremo a vedere come andranno ad evolversi le dinamiche tra infiltrazioni russe negli Stati Uniti, chissà che si stiano riavvicinando oppure no. Comunque noi vi aspettiamo qua la settimana prossima, sempre dalle 3 alle 4. Magma è il podcast di Vulcano Statale, Magma è in onda su Radio Statale, Vulcano Statale è il giornale dell'Università Statale di Milano. Non sono stata molto coerente con le spiegazioni oggi, continuo a tornare indietro con Vulcano Statale, Magma, forse avrei dovuto invertire l'ordine. Comunque ormai sapete quello che dovete fare, io sono Barbara Venneri, su Twitter @babivenneri, qui con me Sheila Khan, che su Twitter è
shay.sk,
Marco Canal, che invece non ha Twitter, Rico Edoardo Vozzi, che
mi vergogno ma è
John Stravolta, allora me lo ricordavo bene, Federico Arduini, che su Twitter è @fedesarduo, e noi come al solito ci ritroviamo dalle 3 alle 4 in diretta, oppure mi raccomando iscrivetevi al canale iTunes di Vulcano Statale.